Bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM da Luca Rizzato, nuova puntata dell'Inviato. Beh, oggi sono felice di incontrare uno dei 100 professori più bravi d'Italia. No, dai, a parte gli scherzi, lui è uno scrittore, ma soprattutto anche un professore di lettere e storia. Lui si definisce professore in una scuola di provincia, ha molto attivo sui social, poi lo ricordiamo anche per questa serie La banda dei fuori classe per Rai Gulp. Arriva da Pordenone Enrico Galiano, qui di fronte a me. Ciao Enrico, benvenuto, come stai?
Ciao Luca, tutto bene, tu come stai?
Io bene, felice di parlare di questo tuo nuovo romanzo Felici contro il mondo, che è il seguito del tuo primo romanzo di successo per Garzanti, Eppure cadiamo felici. Ritornano quindi i protagonisti Lo e Gioia Spada. Questa volta Gioia le prese con una grande crisi interiore e quindi alla fine dell'adolescenza.
Esatto, hai detto proprio una cosa giusta. Se il primo libro era una fotografia del cuore dell'adolescenza, questo invece vuole essere il racconto di cosa ci succede quando mettiamo per la prima volta, muoviamo i nostri primi timidi passi nel mondo cosiddetto dei grandi, e il rifiuto anche che abbiamo a volte di entrare in questo mondo, perché è un mondo molto difficile che a volte ci respinge indietro.
Bello questo titolo, eh? Felici contro il mondo. Ma come si può riuscire ad essere felici contro il mondo proprio quando sembra che il mondo ti sia contro, tutto il mondo ti sia contro?
In realtà Gioia crede che la felicità sia possibile solo contro qualcosa. Di solito è contro persone che ti cercano di ostacolare, di solito è contro eventi, situazioni che ti remano proprio col vento in faccia. Pedalare contro vento, la felicità è una pedalata contro vento, e la metafora migliore alla fine la trova forse il suo professore di filosofia, che le spiega che la felicità non è un pasticcino che mangi, dolce, buono, finita lì. No, la felicità assomiglia molto di più a una noce che devi farti un po' male per romperla, devi spaccarla, devi rompere qualcosa, devi andare oltre qualcos'altro, e poi alla fine questo gusto che provi dopo un sacrificio, dopo una lotta, dopo un conflitto, è proprio quella cosa che te ne farebbe mangiare anche 100, mentre di pasticcini dopo due o tre uno molla il corpo. Boh, dipende, ne mangerei anche 5 di fila, ma non di più comunque.
Ti appassiona molto, Enrico, scrivere storie che raccontano le dinamiche, le vicissitudini degli adolescenti, anche perché insomma le respiri in prima persona, che poi sono i tuoi studenti. Ma che fase della vita è in fondo poi l'adolescenza? Perché non finisce mai.
È una fase che torna ogni tanto, si ripresenta, ha i suoi momenti revival, ecco. L'adolescenza è quel momento della vita in cui le tue certezze cominciano a vacillare, in cui oscilli costantemente fra uno stato d'animo di euforia e eccitazione, a uno di depressione, a uno di rabbia, a uno di... un momento in cui tu non capisci bene chi sei e in cui avverti questa sorta di presenza di un grande nemico che poi scopri essere in realtà te stesso, questo grande nemico. Bene, l'adolescenza poi si ripresenta ogni tanto in tutti quei momenti che si potrebbero definire momenti di crisi nella nostra vita, quando finisce un amore, quando magari cambiamo città, ritorniamo tutti un po' adolescenti, ed è in realtà il suo fascino, perché lì è il momento in cui possiamo anche riscoprirci e anche ricrearci, diventare persone nuove.
Insegnare io l'ho sempre vista come una vocazione, ma la cosa più bella, tu lo dici spesso anche quando fai queste conferenze, quando incontri gli studenti in giro per l'Italia, è saper ascoltare, e io dico che a volte anche saper appassionare. Io ho ricordi legati alla scuola di insegnanti che veramente ti appassionavano alla materia, ed altri che sono riusciti a farmela odiare anche poi quando la scuola l'ho finita.
Beh, qua non diciamo nulla di nuovo se diciamo che insegnare non è riempire vasi ma accendere fuochi. Quello è quello che facciamo fondamentalmente, anche perché adesso, sai, cioè, mentre, che ne so, anche solo fino a 30-40 anni fa il professore era ancora, come dire, il pozzo da cui attingevi le informazioni. Oggi le informazioni arrivano da dovunque, e se uno semplicemente ha il desiderio di scoprire, di conoscere, è tutto a portata di mano. Quindi non c'è più quel bisogno di qualcuno che ti porti le conoscenze, ma c'è bisogno forse di qualcuno che ti faccia venire fame di conoscenza, sete di sapere, sete di curiosità. Ecco, la parola migliore è la curiosità, questa attitudine che è poi ciò che contraddistingue le persone che riescono a restare giovani pur invecchiando e quelle che magari invecchiano già quando sono ancora giovani.
Inizialmente questa storia di Felici contro il mondo era un file in PDF che portavi in classe e leggevi ai tuoi studenti, fingendo fosse di un autore sconosciuto. Quindi l'ispirazione per le tue storie nasce chiaramente soprattutto tra i banchi di scuola dei tuoi studenti. Ma tu hai un taccuino che ti porti dietro, dove annoti gli spunti, le idee che ti arrivano?
Ma in realtà mi sono modernizzato anch'io, adesso uso l'applicazione Google Note del cellulare perché è molto pratica, scrivi le cose, restano lì, poi le vai a ripescare quando vuoi. Se avessi ancora il taccuino ne avrei persi 100 di quelli, comunque sì, più che per l'ispirazione, diciamo, quella cosa del PDF mi serviva come correggere il tiro. Sai, i ragazzi e le ragazze sono i migliori giudici perché non hanno filtri, non hanno, cioè se qualcosa non gli piace lo capisci in 10 secondi. E invece loro continuavano a dirmi no, prof, no, vado avanti a leggere, e non era solo per saltare le interrogazioni e i compiti in classe, ma era proprio perché lo vedevi che era una cosa che li appassionava, ed è stato lì che ho capito che questa storia poteva andare lontano.
Cosa esce, Enrico, dai temi dei tuoi studenti durante questa pandemia? Ne ho parlato qualche giorno fa con Crepè, parlava di buco scolastico, di buco emozionale, di questa DAD.
Esce un senso di straniamento, di sicuro, esce tanta roba, appunto, come diceva Crepè, chiamiamola negativa, ma io ho avvertito anche un grande senso di quasi orgoglio, cioè credo che sia la prima volta che dei giovani possano dire di aver attraversato qualcosa di grande, di grosso, e di aver dovuto quasi combattere una sorta di guerra, no? E dopo decenni in cui si sono sentiti dire che non hanno voglia di fare sacrifici, che non hanno nervo, che non hanno. Adesso per la prima volta invece, cioè, hanno visto una pandemia, e questa cosa li fa essere consapevoli che magari non subito, però in futuro saranno quelli che hanno superato questo. Quindi quando hai superato una cosa così grande ti senti pronto a tutto, e questo credo che nell'arco di 5-10 anni ci farà aprire delle grandi porte, ci farà vedere delle cose che adesso non possiamo ancora, ma che ci daranno grandi soddisfazioni.
L'arte di sbagliare alla grande invece è il tuo piccolo saggio autobiografico, quindi non un romanzo. Certo, sbagliare non fa mai bene, perché insomma ci si rimane un po' così male. Sicuramente il tuo errore peggiore è stato, dopo la laurea in lettere, non aver nemmeno provato a fare l'insegnante.
Sì, qua dobbiamo distinguere forse due parole, la parola sbaglio e la parola errore, che spesso vengono viste come sinonimi ma hanno un'accezione leggermente diversa. Lo sbaglio è quando uno prende un abbaglio e, come dire, non c'entra il bersaglio che stava cercando. Invece l'errore è quando tu devi dal tuo percorso prestabilito e vai verso una meta che ancora non sai, e appunto erri, cioè viaggi. Fondamentalmente l'errore è un sinonimo di viaggio. Una cosa che mi dispiace molto è che spesso confondere queste due parole ci porta a dire che tutti gli errori sono sbagli, invece no. Gli errori possono essere grandi fonti di scoperte. L'America è stata scoperta per errore, e non ci sarebbe progresso nella scienza, nell'arte, in nessun campo, se non avessimo gente che commette errori, anche se squipedali, giganteschi. Quindi fare gli errori è il primo modo per diventare grandi davvero.
Potremmo definire la tua maestra Maria la tua prima vera talent scout?
Sì, beh, diciamo che l'importanza di avere un maestro, una maestra che sa vedere qualcosa di bello in te, perché noi non ne siamo capaci, non possiamo vederlo da soli, abbiamo bisogno di qualcuno che ci indichi. Insegnare significa proprio indicare dentro, no? Insegnare dentro. È una fortuna aver trovato nel mio cammino, magari non tanti, ma quei due o tre insegnanti che hanno visto qualcosa di bello in me, perché in questo modo mi hanno permesso poi di fare la stessa cosa io da grande. Dopo ho capito che la prima cosa, la più importante, oltre a quella che dicevamo prima del trasmettere la passione, è anche quella di aiutare ragazzi e ragazze a vedere la propria luce in tutto quel buio che si vedono dentro.
L'ultima cosa, davvero, sei diventato famosa per questa web serie Cose da Prof, 20 milioni di visualizzazioni, 20 milioni su Facebook, e per il movimento degli studenti che imbrattano le città di poesie. È stato questo davvero il tuo primo tam-tam?
Beh, diciamo che quei video mi hanno permesso di raccontare in forma, come dire, ironica e autoironica la scuola, in un modo che forse ha avuto così tanto seguito perché non eravamo abituati a vedere la scuola, anche dove i professori, come dire, si prendono in giro un po'. In questo modo, ecco, sì, quello che scrivevo poi è diventato più visibile, e quindi mi ha permesso di raggiungere anche magari lo sguardo, ecco, di qualche casa editrice, poi dei lettori. Quindi sì, credo che sapersi anche destreggiare fra i vari linguaggi sia un aspetto molto importante oggi, e che forse andrebbe anche insegnato quasi a scuola, no? Fortunatamente oggi la scrittura è diventata improvvisamente importante anche proprio nel mondo del lavoro, saper comunicare più che scrivere, ecco. Quindi sarebbe bello, ecco, che la scuola si aprisse un po' di più e magari la finissima ancora di stare lì a insegnare come si scrive una lettera, che bellissima cosa, però dedicare magari 3 mesi al programma, alla scrittura della lettera, e invece spostare l'attenzione a come si può sceneggiare un bel video di autopresentazione.
Hai paura, ti terrorizza l'idea che in un momento molto lontano una delle tue due anime, quella dello scrittore e dell'insegnante, possa cedere il passo all'altra, o più ti terrorizza la fama mediatica da scrittore di successo?
Ma nessuna delle due, perché so che è sempre una cosa di scelte, cioè uno sceglie dove andare, e io sceglierò sempre i ragazzi perché è la mia casa, come dicevo prima. E invece la fama no, non mi spaventa, perché ho notato, insomma, che se uno si mantiene lucido, si mantiene, riesce a restare, come dire, grato, ecco, per quel poco magari che arriva, poco o tanto che sia, anche se poi magari succedono cose molto belle, non ti cambia più di tanto, e questo credo che resterà, ecco.
Allora, ricordiamo Felici contro il mondo, Garzanti editore, l'ultimo romanzo di Enrico Galiano, e ringrazio il professor Enrico Galiano per questa chiacchierata. Ciao.
Un saluto, un abbraccio, un bacio e tantissime altre affettuosità a Stella FM da Enrico Galiano.